Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Quando Dio inizia a farvi scavare più a fondo, rischiate di trovare qualche scheletro. Per la serie, ok Joyce, se sei convinta di aver perdonato, allora perché cambi strada ogni volta che incontri quella persona? Bene, so già che la risposta è sì, ma ve lo chiederò ugualmente. Vi hanno mai ferito? Vi hanno mai calpestato? Usato, maltrattato, mentito? Preso in giro? Tradito, ingannato? Avete mai, non lo so, fatto moltissimo per qualcuno e poi, quando ne avevate bisogno, non aveva tempo per voi? Dite la verità. È dura, eh? Dopo tutto quello che ho fatto per te! Se però voglio essere una brava cristiana, devo ripensarci e dire: ok, Signore, se ora mi aspetto di ricevere qualcosa in cambio, stavo davvero donando mentre offrivo aiuto o stavo solo raccogliendo punti fedeltà da poter reclamare in seguito? Oggi voglio andare un po' più a fondo, ok? No, non giriamoci intorno restando in superficie. Andiamo fino al nocciolo della questione e non pensiamoci più. Ebbene, non mi viene in mente un esempio migliore di Giuseppe nella Bibbia. Forse siete stanchi di sentir parlare di Giuseppe che perdona i suoi fratelli, ma la sua storia è così grandiosa. I suoi fratelli erano gelosi di lui perché era il cocco di papà. E aveva una tunica speciale, tutta colorata. E a loro non andava giù. Inoltre, aveva fatto un sogno in cui lui era al di sopra di tutti loro. E loro si inginocchiavano davanti a lui. Ed essendo giovane e un tantino ingenuo, non aveva resistito dall'andare a raccontarglielo. Ma il suo errore più grande fu di essere immaturo. Non era cattivo. Quindi, loro lo odiavano. La Bibbia dice chiaramente che lo odiavano e lo vendettero a dei mercanti di schiavi. Volevano ucciderlo, dire al padre che un animale selvaggio lo aveva ucciso, ma poi lo vendettero e dissero al padre che era morto. Misero del sangue sulla sua tunica e la portarono a casa. I mercanti di schiavi lo vendettero a un uomo ricco chiamato Potifar, la cui moglie si prese una cotta per Giuseppe, ma lui restò integro davanti a Dio a qualunque costo. Lo dirò di nuovo. Restò integro davanti a Dio a qualunque costo, anche personale. Lo ripeto ancora? Ah, c'è bisogno di gente che resta ferma. Ferma e integra nelle sue scelte senza scendere a compromessi, costi quello che costi. I compromessi nella Chiesa e tra coloro che si definiscono cristiani stanno totalmente rovinando la nostra reputazione di persone a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Le stesse persone che vi tentano per scendere a compromessi vi odieranno se lo fate. Loro vogliono gente stabile che faccia ciò che è giusto, vogliono degli esempi. Lo dirò di nuovo. Giuseppe restò fedele e integro e piuttosto che andare a letto con lei, assecondandola, si rifiutò di farlo. Lei lo accusò falsamente di violenza carnale. E Potifar dovette metterlo in prigione dove restò circa 13 anni per una cosa che non aveva fatto. Giuseppe quindi se la vide parecchio brutta. Mentre era in prigione, incontrò un coppiere e un panettiere che stavano pagando le loro colpe. Erano stati a servizio nella casa del faraone e volevano tornare liberi e riavere il loro lavoro. Fecero dei sogni e Giuseppe riuscì a interpretarli e grazie a questo i due uscirono di prigione. Giuseppe disse: non dimenticatevi di me, eh? Cosa fecero secondo voi? Lo dimenticarono e lo lasciarono dov'era. In seguito il faraone fece un sogno. Giuseppe riuscì a interpretarlo E il faraone lo accolse a casa sua. Se studiate la Bibbia conoscerete la sua storia, dal pozzo al palazzo, fino a diventare il secondo uomo più potente della nazione. Finalmente arrivò l'occasione per farla pagare ai suoi fratelli e vendicarsi. Ma nemmeno questo era nel suo DNA. Perciò li perdonò, si prese cura di loro per tutta la loro vita, disse una cosa che tutti dovremmo fare nostra oggi. A volte è difficile da mandare giù, ma disse: il male che volevate per me, Dio l'ha cambiato in bene. In altre parole, Dio l'aveva permesso proprio allo scopo di far maturare Giuseppe. Sapete, non si cresce quando tutto va bene, quando è tutto ok, ma si cresce nei momenti difficili. A quelli di voi che hanno attraversato delle difficoltà e ora le hanno superate, dico che vi guarderete indietro e direte: ecco quando sono diventato un uomo o una donna, ecco quando sono maturato spiritualmente. Perché quando affrontiamo dei problemi, è un test. Uno degli insegnamenti di domani parlerà di come un test può diventare una testimonianza. La parola testimonianza, infatti, comincia con T-E-S-T. Test. Molte persone, però, dopo aver superato un test, si dimenticano completamente il resto della parola, imonianza. Siamo così bravi, amiamo tanto Gesù quando tutto va bene. Amiamo il Signore alla follia e siamo felici di lodarlo quando riceviamo una promozione, quando ci manda l'uomo giusto o quando ci aiuta a liberarci di lui. Dio ci mette alla prova, ci prova con momenti difficili. Secondo la Bibbia lo fa per vedere se osserveremo i suoi comandamenti o no e se lo ameremo ugualmente sia nella valle che in cima alla montagna. E il motivo è che Dio vuole usare ognuno di noi. Dio ha un piano e un proposito per ciascuno di noi, escluso nessuno dei qui presenti. Dio ha un piano e ha bisogno di ciascuno di noi. Se pensate che a conquistare il mondo sarà una manciata di predicatori da un pulpito o da un paio di persone in TV, vi sbagliate davvero di grosso. Le persone che più hanno bisogno di Gesù non vanno in chiesa e non guardano programmi cristiani. A meno che il loro televisore si blocchi proprio su quel canale e non ci sia verso di spegnerlo. Un signore mi raccontò che gli è successo. Mi disse: sono quasi morto di paura. Era strafatto di cocaina. Ed era notte fonda. Accese la TV e c'ero io, ma lui non voleva ascoltarmi, perciò provò a cambiare canale, ma niente da fare. L'unico tasto della TV che funzionava era quello per alzare il volume. Andò a prendere delle batterie nuove, ma anche così non cambiò niente. Non riusciva a liberarsi di me. Appena il programma finì, il telecomando tornò a funzionare. Alla fine si inginocchiò, chiese perdono e si convertì. Quasi tutti quelli che hanno bisogno di Gesù, tuttavia, li avete come colleghi di lavoro, come vicini, li incontrate facendo la spesa. E ogni singolo credente è chiamato da Dio, sì, a gioire e vivere bene, ma anche a fare più di questo, a testimoniare ad altri ciò che Dio ha fatto nella sua vita. E se pensate: ma non so predicare, io non so parlare agli altri, io dico che possiamo predicare tanto anche con la bocca chiusa. Possiamo far parlare la nostra vita agendo da cristiani quando siamo con gli altri. Cosa pensate che succeda quando al lavoro vi trattano male? Voi sapete che cosa è successo. Loro sanno di averlo fatto, ma all'improvviso hanno un bisogno e voi siete i primi a farvi avanti. Posso esserti d'aiuto? Beh, sapete, Non c'è niente di più imbarazzante per i vostri nemici che ricevere il vostro aiuto quando sono nei guai.
E niente fa arrabbiare il diavolo come vedervi amare i vostri nemici, perché ogni volta che lo fate, lui perde controllo su di voi. L'unico vero impedimento è il modo in cui mi sento. Ma io mi sento. Ma voi non siete le vostre sensazioni. Voi avete delle sensazioni, ma non dovete permettere loro di avere voi. Potete fare la cosa giusta pur non sentendovi di farla. Ve lo ripeto, voi potete fare la cosa giusta pur non sentendovi di farla. Se facessi la cosa giusta solo quando ne ho voglia, farei solo disastri. E voi? Paolo ne subì di tutti i colori. Ci sono dei versetti in proposito che sono incredibili. In 2 Timoteo 4, da 9 a 17, Paolo scrive: «Cerca di venir presto da me perché Dema, avendo amato i piaceri di questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Sembra che si stessero tutti dileguando. Lo stesso è successo a me quando Dio mi ha chiamata a insegnare la Bibbia. All'epoca io frequentavo una chiesa che non era a favore delle donne nel ministero. Io non ci vedevo niente di male perché Dio mi aveva chiamata e trovavo giusto fare ciò che mi chiedeva. Ma i miei amici si dileguarono uno dopo l'altro, mentre di colpo io ero l'argomento sulla bocca di tutti. Ci chiesero di lasciare la chiesa, perdemmo i nostri amici, i parenti ci fecero terra bruciata. Se volete essere usati da Dio, dovete essere pronti a pagarne il prezzo, perché non è sempre una passeggiata. Non mi aspettavo degli applausi, in effetti. Non vi vedo molto convinti di voler essere usati da Dio. Oh, Signore, usami, ma non farmi rinunciare alle comodità. Solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero. Tichico l'ho mandato a Efeso. Quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo e i libri, specialmente le pergamene. Alessandro il ramaio mi ha procurato molti mali. Attenzione adesso. Ma di questo non mi preoccupo, perché il Signore gli renderà secondo le sue opere. Non è libertà questa. Cioè, un uomo mi ha trattato malissimo, ma io non me ne preoccupo. Nemmeno sto lì a pensarci. Mi limito a pregare per lui, lo affido a Dio. Se la vedrà Dio. Se la vedrà Dio. Guardati anche tu da lui, perché egli si è opposto violentemente alle nostre parole. Nella mia prima difesa, nessuno si è trovato al mio fianco per sostenermi, ma tutti mi hanno abbandonato. Sentite ora, ciò non venga loro imputato da Dio. Quale cristianesimo è mai questo rispetto a quello che vediamo oggi? Posso predicare questo messaggio in qualsiasi parte del mondo, nelle chiese, negli stadi, e alla fine, se chiedo di alzarsi a quelli che chiedono preghiera per poter perdonare qualcuno, succede sempre che almeno l'80% dei presenti si alza. Sempre. Da 42 anni che insegno. Più tardi vi sfiderò e vediamo se siete sinceri. Il punto è che è assurdo e mi fa riflettere, perché Dio dice che siamo potenti solo se c'è unità. E che non dobbiamo far tramontare il sole sulla nostra ira per non fare posto al diavolo nella nostra vita. Per questo ho scritto un libro intitolato «Fai un favore a te stesso e perdona». Perdonando, non fate qualcosa per i vostri nemici, non fate proprio niente per loro. A loro neanche importa, ma quando li perdonate e pregate per loro, Dio può rivelare loro delle verità e possono arrivare a pentirsi e magari saranno salvati anziché essere perduti. È questo il nostro compito come figli di Dio. Torniamo al versetto 16. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco per sostenermi, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. Il Signore però mi ha assistito. Tutti l'avevano abbandonato. Ma Dio non ci abbandona mai. Io non posso serbare rancore nei confronti di qualcuno. Cercare comunione intima con Dio e aspettarmi il suo favore nella mia vita. Non funziona così. Quando Dio dice di fare qualcosa, fa sul serio. E tutto ciò che ci dice di fare è per il nostro bene. Non è per Lui, è per noi. Se Dio ci chiede di offrire il 10% dei nostri guadagni, non serve a Lui, serve a noi. C'è una lezione che è per noi, qualcosa che servirà a noi. Quando dice di perdonare i nemici, anche quando ci trattano malissimo, pregare per loro e benedirli, vuole che lo facciamo sul serio. Se non lo facciamo, va a nostro svantaggio. Se lo facciamo, vedremo il favore di Dio nella nostra vita e la ricompensa che Lui ci darà supererà qualsiasi cosa che avremo subito. So che qualcuno penserà, ma tu non sai cosa mi hanno fatto. Tu non sai cosa mi hanno fatto. Non lo so, ma so cosa mio padre ha fatto a me. E so che l'ho odiato per anni per questo. Ma questo mi ha solo riempita di amarezza e intolleranza. E ciò che abbiamo dentro viene fuori e si riversa sugli altri. Mi seguite? Ho detto, ciò che abbiamo dentro viene fuori e si riversa sugli altri. A volte non ci accorgiamo dell'amarezza, del risentimento e degli atteggiamenti che sviluppiamo. Per me è stato così. E posso dire che credevo di aver perdonato mio padre finché Dio mi ha chiesto di aiutarlo. Al che ho sgridato Dio, pensando che fosse il diavolo. Sul serio, pensavo fosse impossibile che Dio mi chiedesse tanto. Vivevano lontano da me e Dio mi disse, falli trasferire vicino a te e prenditi cura dei tuoi genitori finché vivranno. Avevo voglia di fare una cosa del genere? Ma nessuna voglia, assolutamente. Io non volevo spendere soldi per loro, non volevo fare niente per loro, né vederli, né dare loro niente. Ma vi dico che è stato il favore più grande che potessi fare a me stessa in tutta la mia vita. La gente ride quando lo dico, ma è la verità e Dio sa che non ho motivo di fingere. Essendo molto anziani, pensavo, per un paio d'anni si può fare, ma i nostri geni devono avere la scorza dura. Mia madre aveva 90 anni quando è mancata. Ho accudito anche mia zia. Pure lei aveva 90 anni quando è mancata. Mio padre ci ha lasciato a 86 e mio nonno è arrivato a 102 anni. Ho guardato le statistiche l'altro giorno e le persone che arrivano a 100 anni e oltre sono solo il 2,02% della popolazione totale. E la maggior parte sono donne. Pare che due fattori contribuiscano a vivere a lungo, essere una donna e avere una certa genetica in famiglia. Perciò potreste vedermi ancora per un po'. Riflettete insieme a me. Non è la prima volta che sentite predicare sul perdono. L'avrete sentito forse almeno 20-30 volte da quando andate in chiesa. Sicuramente capita almeno un paio di volte all'anno. Ma con chi ce l'avete? Con chi siete ancora arrabbiati? O risentiti? Il risentimento è quasi come una piccola serpe. Ci fa dire, oh, ma certo, l'ho perdonato. A volte noi cristiani pensiamo che basti la frasetta, ti perdono. Sapete dove voglio arrivare, no? Oppure, sì, signore, lo perdono. Beh, ho preparato un piccolo test. Se pensate di aver perdonato Tizio, come vi sentite quando vi dicono che Tizio è stato benedetto, quando sentite qualcuno parlare bene di Tizio? Dicono, proprio in gamba. E voi, mica così tanto. Che dite? Quando Dio inizia a farvi scavare più a fondo, rischiate di trovare qualche scheletro. Per la serie, ok Joyce, se sei convinta di aver perdonato, allora perché cambi strada ogni volta che incontri quella persona? Perché ti viene il prurito quando ti dicono che le è successo qualcosa di bello? Pregate che Dio benedica chi vi ha offeso giorni fa. Parlavo con una persona che mi ha detto una cosa che già sapevo. Ce l'aveva ancora con un'amica per una cosa vecchia di secoli. E voleva che fossi arrabbiata anch'io. E io che c'entro? Mi dispiace, io non posso, così le ho risposto. Poi sono stata mezz'ora a cercare di convincerla che neanche lei doveva farlo. E il fatto è che la persona con cui parlavo nemmeno si era accorta di avere del risentimento nel cuore. Se c'è amarezza, nel vero senso, sapete cosa accade se assaggiate qualcosa di amaro, no? Se ci pensate, quando provate amarezza verso qualcuno e vi dicono cose belle su di lui o lei, avrete la stessa smorfia sulla faccia. Così. Mi seguite? Poi la smorfia scende fino alle labbra. Coraggio, ammettetelo.
Ma io ti amo nell'amore del Signore.
Oh, quanto non lo sopporto. Ricordo che il pastore ce lo faceva dire spesso in chiesa. I pastori spesso chiedono di fare cose che loro non farebbero mai se fossero al nostro posto. C'era una ragazza, all'epoca, che mi aveva fatto molto male e detto bugie su di me. Dite che l'amate nell'amore del Signore. Avevo proprio lei davanti e era come se lo Spirito Santo dicesse, togliti il pensiero. L'unico modo per abbattere certi muri è fare ciò che ci è difficile. Mi viene in mente un versetto. Se non perdoniamo i nostri nemici, Dio non perdonerà noi. È una verità elementare della Bibbia. Perdona a noi i nostri debiti come noi li perdoniamo. Perdona a noi i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori. In Matteo 6 è scritto che se non perdoniamo, neppure il Padre perdonerà noi. Se Dio non ci perdona, resta un muro tra di noi che interrompe la relazione e scombina tutti gli aspetti della vita. Personalmente ne ho viste così tante, ho osservato tanto rancore per anni per alcune cose. Il rancore può durare in eterno se non stiamo attenti. Quindi non sprecate ancora il vostro tempo. Vorrei che alla fine di questa conferenza diceste, va bene, ho capito. Non sprecherò un solo altro giorno della mia vita serbando rancore verso qualcuno.
Amen.
A chi serviva questa parola oggi? Dite di volere più potenza nella vostra vita. Cominciate a liberarvi del rancore e della rabbia e vedrete quello che Dio farà per voi. Sapete perché vi onorerà? Perché sa che è dura. Ma se aspettate che sia Lui a farvi giustizia,
Chi vi ferisce non la passerà.
Sarà lui a intervenire e a ricompensarci, ma solo se facciamo a modo suo.
Impara a perdonare in fretta e non cadrai nella trappola dell'offesa.
Dobbiamo perdonare i nostri nemici e pregare per loro. Non farà bene solo a loro, ma farà bene anche a noi. Se affidiamo le persone a Dio, sarà Lui a occuparsene. Noi non possiamo cambiarle, ma Dio può.